Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi coma così che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Se ci state ascoltando in onde medie, che ci ascoltate in streaming o che ci ascoltate con i podcast, il mio è un saluto caloroso a tutti quelli che ci seguono con più continuità, con più assiduità, e invece per chi ci dovesse incontrare per caso per la prima volta, faccio il solito brevissimo biglietto da visita per dire che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, si chiama Stampa Rassegnata, per fare un po' il verso all'idea della più classica e forse anche più seria e metodica e sistematica rassegna stampa. Noi abbiamo preso un nome ironico per tenerci un po' più aperte delle possibilità, non solo di fare ironia, ma anche una maggiore libertà nel guardare le cronache, che ovviamente ci offrono tantissimi spunti, ma non tutti siamo né capaci né in grado né abbiamo voglia e tempo di elaborarle. È una trasmissione settimanale, quindi quello che vi potete aspettare è la lettura e se ci è possibile anche il commento critico o polemico che sia agli articoli che escono sulle cronache locali. Questa è un po' la nostra trasmissione e senza andare a perdere altro tempo comincerei appunto andando a guardare un primo articolo che esce sul Corriere Fiorentino del 25 di gennaio e si parla della importante questione di cui parleremo anche con alcuni protagonisti della manifestazione del di Palestina, del conflitto cosiddetto israelo-palestinese, espressione che a me non piace molto perché mette un po' sullo stesso piano i due contendenti Israele e Palestina, quando invece si parla di una colonizzazione, quella di Israele, dello Stato di Israele, del movimento sionista nei confronti dei territori palestinesi e della popolazione che in questi continuano nonostante tutto a vivere. Si sta vedendo quello che sta succedendo con i bombardamenti a Gaza, purtroppo estesi come offensiva da parte di Israele anche sulla Cisgiordania e altre zone, territori e regioni della Palestina. E qui su Firenze abbiamo la fortuna, tanto per cambiare, perché in città non ci manca quasi mai niente, di avere anche il console onorario di Israele, il famoso Marco Carrai, che appunto viene indicato, viene additato, viene accusato di essere in una situazione di conflitto di interesse, se così possiamo dire, o comunque di svolgere una funzione di censura e in qualche modo di ostacolare la possibilità che l'ospedale Meyer venga messo a disposizione come presidio per la cura anche dei bambini palestinesi. Questo è quello che è uscito, non solo questa settimana, ma sono già diversi giorni che è stata lanciata una raccolta di firme attraverso la famosa piattaforma change.org, raccolta di firme che dovrebbe essere arrivata intorno alle 10.000 firme, forse le ha addirittura superate. La raccolta firme chiede appunto che Marco Carrai si dimetta dalla Fondazione Meyer. Ora ho fatto una brevissima introduzione, vorrei guardare questo articolo di giornale perché ci sono delle domande e le risposte di Carrai. Credo che in qualche modo meriti dargli un pochino di spazio, non per rispetto, ma proprio perché anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, ammesso e non concesso che non lo abbiate già fatto da voi, il che sarebbe la cosa migliore, ma possiate anche ascoltare direttamente dalla sua viva voce quali sono le motivazioni con le quali il Carrai si lamenta, si stupisce, si sbigottisce ogni volta che viene additato come consolo onorario di Israele e in qualche modo parte attiva dal punto di vista quantomeno culturale, ideologico, di quello che è il dispiegamento bellico di Israele contro i palestinesi. Accuse infamanti, antisemita, chi strumentalizza? Il console sotto accusa, primi fra tutti ci siamo proposti di curare qui i bambini palestinesi. Le richieste delle mie dimissioni sono una strumentalizzazione. Sono queste le parole del presidente della Fondazione Meyer e console di Israele Marco Carrai in merito all'appello di un centinaio di dipendenti dell'ospedale che gli chiedono di lasciare il Meyer. Presidente Carrai, un gruppo di lavoratori chiede le sue dimissioni perché sostengono lei non abbia mai speso una parola in difesa dei civili in Palestina. La ritengono incompatibile con il ruolo. Come ribatte? Non voglio risponderle in punta di diritto appellandomi allo statuto della fondazione, per il quale è palesemente chiaro che io non abbia nessuna incompatibilità. Voglio invece dirle che chi sta dicendo queste cose mente sapendo di mentire, strumentalizza i bambini per fatti politici e, mi sia concesso, per antisemitismo. E sugli attacchi a Gaza? Ho più volte detto che la soluzione del lungo conflitto israelo-palestinese non possa che passare dalla pacifica convivenza di due autorità statali. Non dico nulla di diverso dalla risoluzione ONU che nel dopoguerra sancì la nascita dello Stato di Israele e quello di Palestina. Ma, se vogliamo rifarci ai fatti, gli ebrei realizzarono il loro Stato, il ritorno a Sion. I palestinesi no, e non per colpa di Israele. Tant'è vero che il giorno dopo la nascita di Israele, i paesi arabi attaccarono Israele e furono sconfitti. Il Gran Mufti di Gerusalemme era l'alleato di Hitler in Palestina e noto persecutore e sterminatore di ebrei. Non troverà mai una parola mia contro il popolo palestinese, vorrei pur vedere. Che è esso stesso vittima di Hamas, che è un'organizzazione terroristica riconosciuta come tale anche dall'Europa e che ha attaccato con un atto di terrorismo gli ebrei a Israele. I lavoratori che chiedono le sue dimissioni ritengono di non promuovere posizioni antisemite, visto che, dicono loro, Israele è vittima di questa politica di aggressione del proprio Stato. Chi è contro Israele è antisemita. Israele è uno Stato costruito per dare una patria agli ebrei dopo la tragedia della Shoah. Sarebbe come dire che non sono contro di te, ma odio la casa dove vivi. La petizione lanciata a dicembre per chiedere le sue dimissioni ha raccolto 10.000 firme. Non le sembra un danno di immagine per il Meyer? Valuta un passo indietro a tutela dell'ospedale? Mi sono fatto parte attiva e ho proposto, prima fra tutte le fondazioni, di ospitare bambini palestinesi vittime della guerra. I bambini destinati al Meyer sono già in viaggio. Come fondazione daremo sostegno e accoglienza a loro e alle loro famiglie. Questi sono fatti, il resto è solo odio condito da falsi buoni propositi che lascio agli odiatori seriali. La mia storia parla di dolore e beneficenza fatta in silenzio. Mi costa anche umanamente dover difendermi da queste infamanti accuse. Ecco, l'ho letto tutto l'articolo del Corriere, appunto non tanto perché si lasci trasportare in giudizio opinioni del giornalismo, del giornalista o della testata in questo caso, ma perché appunto dava spazio alle motivazioni di Carrai. Come avete sentito, insomma, il console di Israele ci riboga tutto l'armamentario narrativo con cui si sta sostenendo da parte dei principali media mainstream l'aggressione di Israele alla striscia di Gaza e non solo, quindi chi è contro Israele è antisemita. Questa sarebbe l'equazione che Marco Carrai sta provando a fare e a rendere pubblica e popolare fin dai primi giorni dell'azione militare che Hamas aveva compiuto contro Israele colpendo dei civili, certamente un atto molto discutibile dal punto di vista militare, etico e anche politico, ma appunto da lì in poi si è continuato a dire che l'operazione militare è più che legittima, che chi è contro Israele è antisemita, che chi sostiene le ragioni del popolo palestinese, le ragioni di un cessate il fuoco, le ragioni di tentativi di dialogo che si dovrebbero e si potrebbero rinnovare continuamente è appunto antisemita. Questo è quello che ci dice sul fatto della sua candidatura, della sua presidenza alla Fondazione Meyer. Trova di essere assolutamente nel giusto e anzi rivendica di aver fatto primo tra tutti beneficenza, aperture e quant'altro. Insomma, la figura la conosciamo. Mi sembra che non ci sia molto altro da aggiungere, credo che per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, tenendo anche conto dell'impegno della nostra radio a fianco del popolo palestinese, con iniziative credo in qualche modo anche di un certo spessore, come è stata tempo fa la nostra staffetta radiofonica insieme ad altre radio popolari, a partire proprio da Radio Onda Rossa, non ci sia molto altro da dire. Crediamo appunto che per altri aspetti, insomma, questa accusa di essere antisemiti nel sostenere le ragioni del popolo palestinese cominci ad essere anche abbastanza vieta, anche uno strumento abbastanza spuntato nelle mani di coloro che vogliono invece sostenere l'aggressione israeliana, che punta evidentemente all'eliminazione dei palestinesi dalla striscia di Gaza, e quindi è un'operazione di fatto di ennesima colonizzazione e land grabbing, come si dice, cioè di appropriazione delle terre dei palestinesi, come se questa non ci fosse già stata abbastanza. I palestinesi stanno resistendo, i palestinesi sono i colonizzati e non gli ebrei e i semiti, ma Israele e il movimento sionista e le forze politiche che in questo momento sono al governo di Israele sono i colonizzatori. Questo è un fatto e da questo, insomma, non ci possiamo sottrarre, perlomeno noi, e non crediamo sia un'opinione, o se è un'opinione siamo certamente in molti e in moltissimi che nel mondo la stiamo sostenendo, per cui ecco, l'armamentario teorico, retorico di Karrai credo sia abbastanza anche spicciolo, e le operazioni politiche che ha tentato di lanciare, a partire anche dalla manifestazione che aveva tentato proprio lui di lanciare qui a Firenze, si è tenuta al Duomo, ha visto anche che i numeri sono stati quelli che sono e che in pochi hanno abboccato a questo trabocchetto, per cui bisogna stare per forza con Israele, altrimenti si è antisemiti. Se si paragonano, e l'abbiamo già fatto, la partecipazione ai numeri della sua manifestazione con quella che invece si era tenuta salendo verso San Miniato al Monte, organizzata dal padre Bernardo Gianni, anche quella, se vogliamo, per certi aspetti un po' debole dal punto di vista ideologico, insomma, del riconoscimento delle ragioni dei palestinesi, che sono le ragioni dei colonizzati e di tutti gli oppressi della terra. Però nonostante questo era una manifestazione che voleva la pace, mentre quella organizzata dal Karrai al Duomo era una manifestazione che, mentre diceva di volere la pace, questa pace poi significava guerra per una delle due componenti, cioè guerra per i palestinesi, e a quella manifestazione ben in pochi hanno partecipato. Quindi, insomma, lo dico per l'ennesima volta, il suo armamentario sta dando anche pochi risultati. Ora, detto questo, andiamo a cercarci coloro che organizzano appunto la manifestazione per avere qualche informazione in più.
E allora, la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana torniamo a contattare la rete Sanitari per Gaza per un aggiornamento e anche, diciamo, pubblicizzare, lanciare, ribadire, invitare alla partecipazione al prossimo, il nuovo presidio, che si terrà lunedì 29. Si parla sempre della questione della nomina e della presidenza di Marco Karrai alla Fondazione Meyer. Marco Karrai, che ricordiamo, oltre ad essere nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, oltre ad essere un nome noto, stranoto, arcinoto e più che noto nel famoso e mai passato di moda giglio magico vicino a Renzi, è anche console onorario di Israele. Abbiamo letto ora l'articolo con, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, lui parla di antisemitismo, ancora una volta parla di odiatori seriali, e noi questi odiatori seriali siamo andati proprio a cercarli con le voci dei sanitari per Gaza, per sapere appunto lunedì 29 cosa succede, come è andata e sta andando la raccolta firme, e insomma qual è lo stato dell'arte di questa mobilitazione che investe anche e propriamente i lavoratori e le lavoratrici del Meyer di Firenze e della sanità. Voi per raccontarci e lanciare il presidio di lunedì.
Ciao e grazie dell'invito. Io sono Chiara, sono infermiera dell'ospedale Meyer, e appunto lunedì 29 ci sarà questo presidio promosso da Sanitari per Gaza e a cui hanno aderito diverse associazioni del territorio. L'iniziativa nasce dalla volontà di ribadire ancora una volta l'incompatibilità dei ruoli che ricopre Marco Carrai con i principi e i valori dell'ospedale e anche della Fondazione Meyer, che nel suo codice etico condanna fermamente ogni violazione dei diritti umani. Ormai purtroppo lo vediamo quotidianamente a Gaza, gli ospedali sono distrutti, la sanità è ormai al collasso a causa del massacro dei civili, dei sanitari e gli attacchi mirati sia alle strutture che ai mezzi di soccorso. Marco Carrai non ha mai speso una parola di condanna verso ciò e anzi pubblicamente sulla stampa e sui social difende e sostiene le azioni di Israele e allo stesso tempo accusa noi di essere degli odiatori seriali. La nostra iniziativa nulla a che fare ovviamente né con l'odio né con l'antisemitismo e è proprio perché non vogliamo che la difesa della guerra entri in nostro ospedale che vogliamo le dimissioni di Marco Carrai. Durante il presidio ci sarà inoltre un momento di restituzione di oltre 100 regali di Natale che sono stati fatti dalla fondazione ai dipendenti dell'ospedale. Questa azione simbolica vuole dimostrare una presa di posizione, di fatto, che si va a unire alla petizione che ci sta dimostrando un'ottima risposta da parte della città. Infatti mancano ormai poche firme al raggiungimento dell'obiettivo. Invitiamo quindi chi non ha firmato a farlo e invitiamo tutte e tutti a partecipare lunedì 29 alle ore 10 in Viale Pierracini 24. E ringraziamo Wombat dell'invito e dello spazio dedicato.
Bene Chiara, grazie a te, figurati per noi dell'Wombat, della stampa rassegnata, è un piacere coprire dal punto di vista informativo anche notizie come queste che trovano ovviamente ben poco riscontro sui media mainstream e anche sui giornali della cronaca locale e quando la trovano si rischia invece di dare la parola insomma ai contraltari delle nostre iniziative come è il caso di Carrai e gli articoli che abbiamo visto. Lo ripeto ancora, lunedì 29 per chi fa in tempo ascoltando la nostra trasmissione alle ore 10 in Viale Pieraccini appunto all'ingresso del Meyer. Grazie a Chiara ancora e ai sanitari per Gaza. Ora facciamo una pausa musicale con un'ultima fatica di Luca D'Aversa e anche degli Assalti Frontali.
A 5 anni in casa anch'io leggevo Cinderella. In strada tutti mi chiamavano la Zingarella. A me non importava, nel cuore una corazza. La mia famiglia è forte, io ero la più pazza. Crescevo in una terra libera, figlia del vento. In una terra cancellata da ogni documento. Sui bordi delle fogne e gli alberi di prugne e fiore. Scappando da mia nonna non do un limite al mio cuore. Il mondo cambia, 18 anni, un figlio nella pancia. Non mi aspettavo di sposare mica il re di Francia. L'amore è un'illusione breve, il tempo di un caffè lo so. E so che conto solo su di me, ma la legge è ingiusta, la legge non mi aiuta. Spingo la carrozzina in strada e sto attenta e muta. Mio figlio è nato da una bandita nella sala, un parto naturale, ma sono illegale e il mio nome è Lala.
Siamo partiti in tempo via da questa guerra. Siamo impazziti tutti ed ora che sto a terra. Sono vivo a testa alta, vado il sole in cielo e so che io non cado. E cammino senza avere una certezza e lui ancora non lo sa. Il mio bambino poi lo capirà, dobbiamo andarcene da qua, io sono là, là.
Perseguitata tre volte e a rischio pogrom. Perché donna, donna libera e perché donna rom. Ho fatto festa con medici e ostetriche, ma il mio nome non risulta in nessuna anagrafe. Io non esisto ma respiro, non mi vedi, sono viva. Cammino tra la terra e il fango con i miei piedi. Ho 10 ragazzi intorno innamorati, ma per ragazze come me servono gli avvocati. Qualcuno che mi dica calma, andrà tutto a posto. Ma poi nessuno fa mai niente, fumo e niente arrosto. Mio figlio non può essere mio e perché no? Cosa hanno gli altri che non ho? In tutti i modi lo però sarò io. a dargli un riparo e poi portarla a scuola, e nei momenti avere per lui una parola buona. La sua voce mi chiama per dargli una chance e rifiutare questa brutta fame, un popolo che brama.
Siamo partiti in tempo via da questa guerra, siamo impazziti tutti ed ora che sto a terra. Sono viva, testa alta, vado il sole, il cielo, so che io non cado. E cammino senza avere una certezza, e lui ancora non lo sa. Il mio bambino poi lo capirà, dobbiamo andarcene da qua, io sono là.
Bene, ed eccoci rientrare in voce, siete sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, vi abbiamo lasciato con uno degli ultimi pezzi, una delle ultime fatiche degli assalti frontali con Luca D'Aversa. Il mio nome è Lala, l'abbiamo dedicata, diciamo così, al popolo palestinese, quanto è vero e quanto crediamo che quella che si sta dando in Palestina sia una resistenza che è di tutti i colonizzati, di tutti gli oppressi della terra. In qualche modo non ci sembra che questo sfugga ai popoli del mondo, che appunto in questa resistenza, in questa situazione tragica, assolutamente tragica dal punto di vista militare, medico, sociale e chi più ne ha chi ne metta, e ovviamente sotto gli occhi di tutti, però colgono appunto la possibilità di un riscatto che è sempre più necessario e sempre più urgente, oltre che possibile, e questo lo è certamente sempre stato. Credo che questi temi siano assolutamente rilevanti e diventino e assumano una centralità prevedibile, diciamo così, e che infatti, senza essere delle Cassandre o dei fini analisti, avevamo chiaramente avuto la sensazione che ci saremmo dovuti ritornare, che le cronache ci sarebbero tornate, e infatti ci torniamo, proprio perché questa settimana qua, questo fine settimana, è il 27 di gennaio, data del giorno della memoria, un giorno che insomma ci teniamo subito a dire che vogliamo cogliere, che abbiamo sempre colto e che per noi è ricco di significato e di importanza. Nato appunto come strumento che in qualche modo voleva essere una memoria viva, come si dice, quindi un ricordo di ciò che era stata l'olocausto e più correttamente gli olocausti, proprio per evitare che questi si ripetessero nella storia. Quello che si sta dando in questi giorni, in questo passaggio storico, è invece il conflitto tra uno strumento di memoria viva e invece un feticcio che addirittura qualcuno, ovviamente coloro che sono al potere, pretendono di utilizzare come cortina fumogena e come una coperta ideologica per mascherare, occultare, nascondere o addirittura censurare, e ora vedremo, è anche questo il caso, i genocidi che sono ancora in corso. Chiaramente si sta parlando sempre e ancora del genocidio che è in corso a Gaza, un genocidio che peraltro, anche se con una formulazione come sempre non dico furbesca e non voglio dire neanche ingannevole, però sicuramente un po' con i tecnicismi che la giustizia amministrativa e che il diritto anche internazionale ci ha abituato a conoscere, però è stata riconosciuta anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, che appunto emette la sentenza, è arrivata proprio il 26 di gennaio, quindi il giorno prima appunto del giorno della memoria, ed è una sentenza sicuramente importante. Chiaramente è già partito il tentativo, ognuno di tirarla dove vuole, chi come è al potere, come il governo israeliano e come tutti coloro che lo sostengono, vogliono vedere in questa sentenza, diciamo, l'aspetto più debole, quindi il fatto che non si chiede un cessate in fuoco, che non si impone un cessate le armi ad Israele, però nello stesso tempo è anche vero che la Corte dice appunto che sì, Israele insomma deve prevenire gli atti di genocidio, quindi in qualche modo riconosce quello che è stato l'impianto accusatorio fornito dal Sudafrica, che con questo si è conquistata insomma un titolo di onorabilità e di rispetto da parte dei popoli del mondo, non perché non ce l'avesse prima, però certamente questa causa intentata contro Israele, oltre a essere uno strumento, un dispositivo anche intelligente nel conflitto che si sta dando, che passa anche e non solo dall'aspetto culturale e ideologico di questa battaglia, oltre che da quello militare, che d'altronde quello è combattuto sul campo da chi c'è, quindi da tutta la resistenza palestinese, non solo da Hamas, questo lo diciamo tanto per ribadirlo, ma è ovvio per chi ci ascolta. Insomma, questa sentenza quindi afferma in qualche modo che chi in questo momento, e non sono in pochi, in Italia e anche nel mondo, ma insomma limitandoci al nostro contesto perché il giorno della memoria lo guardiamo da qui, sta cercando di non sfruttare o utilizzare, ma di declinare il giorno della memoria per l'appunto come un giorno di memoria viva, dove si possa parlare, ci sia spazio per parlare anche di quelli che sono i genocidi ancora in corso e quello contro il popolo palestinese lo è, sono invece censurati dalla politica, sono invece censurati dal governo italiano, sono invece censurati da gente come Carrai. Da qui l'articolo che vado a leggere del 27 appunto di gennaio, esce sulla Nazione, la Shoah tra memoria e divieti. La questura nega il corteo alle donne per la pace, al CPA il contestato evento dell'Appi che accosta i fatti di Gaza allo sterminio degli ebrei. E intanto politica e associazioni difendono Carrai dalle polemiche al Meyer. Gaza, Shoah, al CPA l'evento contestato. La questura non autorizza un corteo. Negato il via libera all'iniziativa di Donne Insieme per la Pace per la presenza di manifestanti pro-Palestina. Spettacoli teatrali, libri, convegni e appuntamenti istituzionali per commemorare le vittime delle leggi razziali. Credo, cioè, per certi aspetti, insomma, si è già detto tutto, perché si commemorano le vittime delle leggi razziali e quello che succede a Gaza invece non si può parlarne, non c'è spazio. Il titolo, tra l'altro, della Nazione direi che è una sboronata, una smargiassata, perché in fondo nessuno aveva chiesto un corteo, quindi la questura non autorizza un corteo, credo voglia essere un riferimento, trovarsi in sintonia, avere un feeling con quelle che sono state le indicazioni da parte dei vertici dell'ordine pubblico e dal Ministero appunto degli Interni e dal governo, insomma, Meloni, e da Roma, per cui non ci sono manifestazioni pro-Palestina nel giorno della memoria, perché questo, secondo loro, a detta loro, ma insomma credo di averlo già detto abbondantemente, è lesivo della memoria. Quindi secondo loro, secondo tutto l'impianto accusatorio, che è anche lo stesso che l'Ampi Firenze e Toscana ha utilizzato contro l'iniziativa proposta dall'Ampi di Bagnarripoli, che invece si terrà al CPA perché gli è stato vietato la possibilità di utilizzare i locali del Circolo Arci dell'Antella, e ne abbiamo parlato la scorsa settimana, non vorrei tornarci sopra. Se ve lo siete persi potete riascoltare appunto la stampa rassegnata della settimana precedente. Di tutto questo, nell'impianto accusatorio si sosterrebbe che costare i fatti di Gaza a quelli del giorno della memoria sia un modo alla fine addirittura per annacquare i fatti gravissimi e le responsabilità gravissime che c'erano state nel ventennio. Eppure, insomma, io lo dico così en passant, ma insomma è stato detto talmente tanto che diventa quasi ridondante ribadirlo. Se è vero, o meglio, se fosse vero quello che dicono, insomma, che si devono riconoscere le responsabilità, allora ci vengano a spiegare come mai invece il Ministero non ha vietato una manifestazione come quella di H. Larenzia, dove non solo non si riconoscono o si ricordano le responsabilità nelle leggi razziali, nella Shoah, nell'olocausto degli italiani insieme ai tedeschi, ma addirittura si sono fatte e si fanno tutti gli anni, dagli anni 70 ad oggi, come ricordo, perlomeno dagli anni 90 in poi, anche in un tentativo di sdoganare nuovamente il fascismo, il neofascismo, attraverso appunto le vittime di quella stagione che è stata definita più o meno correttamente anni di piombo dal giornalismo e dalla storiografia, non hanno trovato niente da dire. Questo invece è il contesto attuale, dove le donne Insieme per la pace vorrebbero fare un'iniziativa contro la guerra, contro le guerre, e gli si vieta un presidio, non un corteo, perché un corteo nessuno l'ha chiesto. Quindi, come ho detto, il titolo è una smargiassata della Nazione per fare pandan e avere un feeling con quelle che sono le indicazioni della questura da Roma. Dall'altra parte invece si mette in evidenza come l'iniziativa che era proposta per il circolo Arci dell'Antella e gli è stata vietata si terrà al CPA, anche questo lo avevamo detto e si sapeva già dalla scorsa settimana, e poi si butta in mezzo ancora le accuse contro Carrai e per finire si dice invece che ci saranno molti appuntamenti tra spettacoli teatrali, libri e convegni. Ora io chiudo con una stupida banale provocazione, ma se è vero che per non sbagliare hanno vietato anche un presidio delle donne Insieme per la Pace perché avevano paura ci potessero essere delle bandiere o delle persone o dei messaggi o dei cartelli a favore del popolo palestinese, io mi domando se ci sarà una psicopolizia, per fare una citazione romanzesca e fantascientifica, anche dentro queste iniziative, perché chi garantisce che dentro uno spettacolo teatrale, alla presentazione di un libro, durante un convegno, qualunque altro appuntamento, anche se non di piazza, non ci sia qualcuno che è a favore del popolo palestinese e che si alzi con una domanda o che porti un cartello, o che faccia una riflessione o che susciti un punto di vista che appunto ancora una volta cerchi di fare una connessione, un collegamento che è tutt'altro che fuori dalla storia tra quella che è la memoria dell'olocausto o più correttamente ribadisco degli olocausti e quello che invece succede ancora oggi con il popolo palestinese e purtroppo tante altre situazioni nel mondo. Ci sarà una psicopolizia in questi eventi più istituzionali o forse sono talmente istituzionali da poterli considerare addirittura a porte chiuse e quindi non ci sarà sostanzialmente nessuno se non coloro che li organizzano? Non lo so, non li sto a leggere, sono diversi, io appunto era solo una battuta perché rispetto tutti gli appuntamenti che ci saranno, anche se saranno più istituzionali, perché il giorno della memoria è un giorno sicuramente importante, certamente un giorno importante, ammesso che non venga utilizzato in modo veramente spregevole per occultare ciò che accade oggi. Quindi ancora una volta a fianco del popolo palestinese ci dobbiamo essere e restare. Chiuderei su questa serie di argomenti comunque assolutamente importanti e girerei pagina per le nostre cronache. Giriamo pagina e andiamo a parlare di città, di urbanistica, anche questa è una delle cose ricorrenti nella nostra stampa rassegnata, un po' sarà la mia particolare predilezione per questioni come queste, ma dall'altra parte certamente chi ci ascolta capisce e conosce l'importanza di quello che è l'assetto di una città legata al bello, legata a un patrimonio storico, artistico e culturale di assoluto pregio come quello della città di Firenze. Intorno a questo, intorno alle trasformazioni, intorno al piano regolatore o regolamento urbanistico che dir si voglia, girano tanti e tanti affari, girano gli assetti di potere, girano le famiglie più importanti della città, girano anche i consensi che ci si bruciano o si conquistano facendo una scelta o un'altra, insomma, sono sicuramente questioni importanti e quindi la notizia che in realtà praticamente usciva la settimana scorsa, nel fine settimana, mentre io compilavo la mia trasmissione e pur avendola un po' vista ho lasciato passare qualche giorno per farla tra virgolette sedimentare, vedere se ci sarebbero state nuove cose. In realtà non perché credessi che chissà cosa sarebbe successo durante la settimana, ma lo scambio di notizie era stato abbastanza veloce tutto sommato. Usciva la notizia appunto il 20 di gennaio che per l'ospedale San Giovanni di Dio, quello che si trova in Borgo Ognissanti, ci sarebbe stata la possibilità di una trasformazione a residenze di lusso. L'articolo che, perlomeno il titolo che hanno riportato un po' i vari giornali, io lo prendo da Repubblica, era questo: residenze di lusso nell'ex ospedale di Borgo Ognissanti. Cambia destinazione il San Giovanni di Dio. La ASL lo venderà appena sarà approvato il POC, cioè il famoso piano operativo comunale. Piano operativo comunale che è il nuovo nome del regolamento urbanistico, che a sua volta è il nuovo nome del piano regolatore. Questo è tanto per dire come si evolvono le diciture, ma poi alla fine sono sempre strumenti di gestione, di amministrazione della città dal punto di vista appunto urbanistico, urbano e anche, se vogliamo, architettonico, perché si tratta anche a volte non tanto di trasformazioni che hanno a che fare con, diciamo, il cambio di assetto viario, ma magari con l'interno degli edifici. Questo sicuramente sarebbe uno di questi casi, perché di sicuro l'aspetto esteriore, diciamo la facciata, se vogliamo metterla così, dell'ospedale con molta probabilità rimarrebbe quello, cambierebbe invece la destinazione d'uso. Ovviamente lo dicevo non per dire che poi non sono, o perlomeno non ne conseguirebbero, dei cambiamenti anche urbanistici, anche sociali, che forse l'aspetto ci interessa di più, perché assolutamente succederebbe ed è proprio quello di cui ci si preoccupa. Comunque, continuando nei titoli dell'articolo, residenze di lusso e ipotesi studentato al posto del San Giovanni di Dio. La ASL Toscana Centro ha avuto il via libera dal comune per cambiare destinazione d'uso all'ex ospedale di Borgognissanti. La richiesta era tra le osservazioni al piano operativo. Anche la soprintendenza ha dato parere favorevole all'operazione. Questo era uno dei titoli. Non mi sembra interessante guardarne altri, perché in sostanza la notizia era questa. Che succede? Succede tutto in poco tempo. C'è chi comincia appunto a riprendere la notizia, soprattutto quelle che sono i tessuti della città, che sono critici con questo tipo di, come si dice, di estrattivismo urbano, urbanistico, mettiamola così, che vede appunto nel patrimonio artistico e culturale una sorta di petrolio da cui estrarre valore. Questa è una delle tendenze che a Firenze abbiamo visto affermarsi di più, e non da adesso, ma certamente siamo tra quelli che lo dicono spesso, ma non siamo da soli. Il ventennio che insomma si compie ed è partito con la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 è sicuramente quello che ha visto l'intensificazione più notevole di tutti questi processi, che certamente in una città d'arte che ha vissuto di turismo non solo da adesso, ci sono stati fin dal dopoguerra ad oggi, e se è per questo anche prima. Però certamente le tendenze sono una cosa, però anche gli aspetti quantitativi poi contano, e quindi il numero di trasformazioni, il numero di investitori, il numero di cambi di destinazione d'uso sono stati dagli anni 2000 in poi, e forse ancora più precisamente dal 2010 in poi, veramente impressionanti, fino a trasformare Firenze in quella che è sotto gli occhi di tutti e di tutte, comprese gli stessi operatori commerciali che si occupano per esempio dei prezzi del mercato immobiliare, che collocano Firenze con statistiche banali e quindi attraverso dei conteggi e l'uso di algoritmi, quindi non si tratta di opinioni ma di fatti constatabili, riscontrabili e verificabili attraverso delle banali operazioni matematiche, sono quelle della media tra gli affitti sul territorio nazionale. Firenze tra le città più in alto. Le previsioni, peraltro, sembrerebbero puntare a un sorpasso dei prezzi immobiliari al metro quadro, sia per vendita che per affitto, addirittura del sorpasso di Firenze su una città come Milano, che insieme a Firenze, insieme a Roma, insieme a Venezia, ha da sempre il primato per il costo del metro quadro, insomma, sia per l'affitto che per l'acquisto. Questa era la notizia, e appunto ho detto ci sono state varie reazioni, chiaramente anche istantanee, attraverso i social, attraverso i post, attraverso Instagram, attraverso i tweet. Tra queste c'è stata una reazione anche da parte dell'associazione 11 agosto, questo soggetto politico, diciamo così, una sorta di laboratorio per ora, che rimanda a un'assemblea, diciamo, costituente per il 10 febbraio, che si terrà al Teatro Puccini, in cui sta giocando una parte sicuramente rilevante Montanari, anche se, come abbiamo visto la settimana scorsa leggendo una lunga intervista, ha dichiarato di non volersi candidare sindaco, ma mettersi, diciamo, a disposizione per qualcosa che sia un po' diverso da una mera candidatura a sindaco. È stato fatto un post, e subito dopo, insomma, da Palazzo Vecchio è arrivata una specie di smentita, quindi non si fanno più le residenze di lusso, o perlomeno non sarà così automatico che si facciano residenze di lusso, ma si è invece cominciato a parlare di social housing, titoli che cambiano repentinamente, ipotesi che vengono messe in campo e subito smentite. Questo è il gioco della comunicazione mainstream, della comunicazione mediatica ai nostri tempi e soprattutto nella cornice dello scontro elettorale che caratterizza qualunque cosa, qualunque iniziativa, qualunque impressione, parere, opinione si esprima in questo momento, da qui fino a giugno. Ricordiamoci che ci sono le elezioni, per cui chi dice che si cambieranno le destinazioni d'uso, chi pensa che ci sarà una residenza di lusso, chi pensa e dice ci sarà un nuovo studentato, e subito la giunta e coloro che ancora detengono il potere in città corrono a smentire. Nell'ex ospedale San Giovanni di Dio no a ostelli, studentati e hotel di lusso, ma social housing per i giovani. L'ASL Toscana Centro, proprietaria dell'ex ospedale San Giovanni di Dio Borgo Ognissanti, avrebbe incassato il via libera da parte. Questo però è solo il titolo. Credo che appunto sia ancora tutto qui. Io mi domando fino a che punto potranno essere così sfacciati da continuare a cambiare le carte in tavola attraverso il cambiamento diciamo dei nomi. Io credo questo, avanzo questa ipotesi, che come di fatto gli studentati sono diventati un modo furbesco per cambiare il nome agli alberghi, non c'è bisogno che lo dica io, basta guardarsi il lavoro, le denunce che ha fatto il comitato referendario per il referendum Salviamo Firenze, le cui istanze sono state recentemente anche riprese da un breve ma direi significativo piccolo video fatto dalla RAI, un video inchiesta che appunto è andata a mettere il dito proprio lì sulla questione di come si chiede uno studentato come cambio di destinazione d'uso, però poi oltre il 70% della struttura può essere utilizzato come albergo, e questo insomma ha fatto sì che studentato diventasse a Firenze il nuovo nome di alberghi. Nello stesso modo, a questo punto io mi domando se ora che non si può più parlare di studentati perché si è capito che sono alberghi, se social housing diventerà il nuovo nome degli studentati, perché certamente se non si mette mano alla questione della determinazione dei prezzi attraverso il mercato, anche il social housing sarà tutto da determinare, perché chiunque potrà dire che sì, faremo delle case, faremo degli alloggi per nuove giovani coppie, però li faremo nel centro, li faremo in un immobile di pregio, li faremo all'interno di un ex ospedale e quindi che fa parte del patrimonio artistico e culturale della città, quindi il prezzo di determinazione di questi alloggi sarà comunque attraverso i meccanismi di mercato, e quindi il social chissà in quali nebbie si perderà e chissà quali saranno invece i prezzi finali di questi alloggi. Certamente chiunque potrebbe dire meglio fare degli alloggi che fare degli studentati, però è anche vero che se poi questi alloggi avranno dei prezzi immobiliari molto molto alti, come è probabile, a quel punto chi se lo compra non sarà chi ha bisogno di una casa, ma chi vuole fare un investimento, e quindi anche se me lo comprassi io, poi invece che andarci a vivere, a un certo punto nessuno mi potrebbe impedire di metterlo a reddito. Quindi si dovranno vedere con concretezza ed entrare nel merito di quali saranno i vincoli e se ci saranno vincoli a questo tipo di trasformazione. Per ora insomma il gioco delle parti è questo, c'è chi ha detto ci faranno uno studentato alloggi di lusso e il comune ha risposto no, ci faremo social housing. Vedremo come andranno a finire le cose, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si dà, e quindi io faccio questa previsione con la convinzione che chi ad oggi è al potere in città, quindi la giunta Nardella e chi ci vorrà stare in futuro, non ha nessun interesse nel cambiare segno alle trasformazioni urbanistiche di questa città, che vorrà invece insistere sulle politiche estrattiviste. Mi sembra di poterlo confermare ad ogni piè sospinto, su ogni iniziativa che il comune prende, e che fino a qui si stia assistendo solo a un gioco di dichiarazioni che è utile ai fini della campagna elettorale, a poter dire no, non è vero, non lo faremo. Sono dichiarazioni di intenti, ma poi si dovrà entrare appunto nel merito. Credo che su questo la vicenda della famosa delibera di giunta che doveva come dire, autocriticare il regolamento urbanistico, andando a limitare gli affitti brevi, andando a limitare gli Airbnb e quant'altro che Nardella aveva promesso e l'aveva utilizzato come escamotage per evitare il referendum che appunto il comitato referendario Salviamo Firenze chiedeva, è invece ancora del tutto fumosa e conferma che non ci sia una vera intenzione di cambiare segno nelle politiche di intervento sulla città e che invece si continui a fare dichiarazioni utili a restare al potere senza farsi smascherare, fino a che gli regge il giochino. Insomma, c'è da dire che purtroppo gli ha retto per tanti decenni e quindi non è detto che, per quanto le cose siano evidenti alla maggioranza della popolazione, questo basti per un cambio nelle politiche della città. Comunque, insomma, la notizia era questa, l'ho voluta riportare. Continuerei più o meno su questi temi, ma solo dopo un'altra pausa musicale. Questa volta la facciamo con i grandi Colle del Fomento.
Ho scritto lettere che parlano per me, sulla lamiera come cicatrici, fango sopra il tuo parquet. Quando qualche cosa c'è, sbranano, sputtanano ogni cosa e la riducono un cliché. Dentro me non possono entrare, ma non vuol dire che non provano a passare de qua. Non trovi un muro ma la porta aperta, ma c'è un coltello con un nome inciso che ti aspetta. Solo amore, solo al cuore, solo un business triste. Come nel 90 il colle sta spingendo, insiste. Riempio il foglio senza scriverle e per uccidere ho scritto lettere. Alla leggera prendo te che non hai contenuti, hai fatto solo citazioni dopo tanti studi. La delusione come ruggine sopra il metallo, come una crepa fa una crina nel cristallo. Appaia la campagna, immagini che sto scrivendo, con queste lettere d'argento disobbedendo. E c'è uno sporco che non puoi lavare, perché una parte la racconti mentre l'altra fa male. Scendo nell'abisso ancora per guardare dentro, tutta sta polvere se l'è portata via il vento. Ma il meglio è poco ed è prezioso come ossigeno su Marte, per questo ho scritto la mia parte. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Ho scritto lettere per mettere i puntini sulle i e rimettere sull'asse i miei diversi universi. Lettere scolpite con l'inchiostro di una B, che SOS, sì, per i miei fratelli persi nella nebbia. Lettere di rabbia, spilli nella bocca, un nascosto la mette nella sabbia. E chi sa leggere fra queste righe trova frecce avvelenate appuntite. Parole dinamite per buttare giù certezze, sicurezze, assediare ed espugnare ste fortezze. Mo mezze misure non ce n'ho, mi spiace, e ancora brucio sto microfono. E ne so capace, questo foglio è il mio bisonte bianco, il mostro che ho di fronte quando mi rifletto nel mio specchio infranto. Scrivo quindi sono vivo e tengo vivido sto suono dentro al quale sopravvivo, perché qua tutto si ribalta, che ti piaccia o meno, basta niente tutto salta. Io ancora scrivo lettere per togliere quella smorfia beffarda dalla faccia di quella grande bastarda. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio.
Eccoci qua, questa è sempre Radio Wombat. Se vi collegate adesso, abbiamo parlato di diverse questioni, da Gaza ai sanitari per Gaza, per arrivare ai temi che riguardano più propriamente la città e le scelte urbanistiche. Abbiamo fatto quest'ultima pausa musicale con Lettere d'argento dall'album Adversus dei Colle del Fomento, e ora riprendiamo il filo delle cose che dicevamo. Avevo promesso, tra virgolette, un'altra vicenda e l'andiamo a guardare. vicenda che è presto detto, la prendiamo guardando due o tre articoli che ci danno la dimensione delle cose. Uno, perché vengono da giornali diversi, quindi testimoniano di come certi temi si rimpallano da un giornale all'altro, quindi tra Repubblica e Corriere Fiorentino, che senza ombra di dubbio sono tra i principali giornali dell'area metropolitana, oltre ad essere quelli tra i pochi, insomma, che fanno la cronaca locale. E la vicenda appunto riguarda ancora una volta Padre Bernardo, non perché io sia diventato improvvisamente credente, però Padre Bernardo lo dobbiamo riconoscere, ha quantomeno il merito di riuscire a volte ad aprire quantomeno uno spazio di dibattito. È stato, l'ho citato più volte per la manifestazione appunto che chiedeva la pace in Palestina, nonostante un impianto che, ripeto, per me, e l'ho già detto a suo tempo quando ho commentato le notizie, era in qualche modo eccessivamente debole, non concedendo abbastanza palestinesi. Nello stesso tempo Padre Bernardo è anche un critico delle politiche estrattiviste, della speculazione immobiliare e della turistificazione della città. Non a caso appunto Padre Bernardo, essendo figura così chiacchierata, così esposta, in qualche modo capace di creare consensi intorno alla sua figura e utilizzando anche la cornice della religione, se non di Stato, poco ci manca, è certamente una personalità che in qualche modo il potere può temere più di quanto non tema la mia voce su Radio Wombat, diciamo così. Quindi è una figura chiacchierata. E che ha fatto Padre Bernardo? Un'altra volta ha fatto quello che alcune figure legate alla Chiesa si sono permessi di fare nel tempo, quindi, come dire, è uscito tra virgolette dal seminato della sola predicazione, del solo mandato apostolico evangelico, e per interessarsi, insomma, di quelle sono le vicende della città. Questa volta ha partecipato a un'iniziativa che era organizzata dall'associazione comitato Novoli Bene Comune, e i titoli di giornale commentano così la notizia: a Novoli ferita da scelte dall'alto, il monito di Padre Bernardo: non permettete che vi colonizzino. L'abate di San Miniato al Monte è intervenuto durante un'assemblea dell'associazione del quartiere che si rifà alla difesa del bene comune. C'è anche la foto di lui che interviene all'assemblea, in cattedra, si toglie gli occhiali, gesticola come fa lui, abbigliato da frate come fa lui, e insomma questo era l'articolo di Repubblica. Il Corriere dice invece: Padre Bernardo, no alla città palcoscenico, il grido di Novoli, basta con il cemento. L'abate in assemblea con i cittadini, le periferie, luoghi di bellezza, non di uso e consumo. Questo è invece il Corriere, ripeto, anche qui la foto sia all'occhiellino tipo profilo social con la faccia di Padre Bernardo e un'immagine dell'assemblea che è stata commentata, diciamo, positivamente evidentemente dai giornali, ma anche dal comitato, che ha detto che c'era abbastanza gente. Questo va in scena sui giornali il 24 e puntuale il 25, giorno successivo, c'è subito un interessante articolo, questo che compare sul Corriere Fiorentino, lo vado a prendere, e che dice: Montanari ci prova, ma Padre Bernardo dice no. L'abate rifiuta di aderire a 11 agosto e Betori pensa di ammonire Don Santoro. L'articolo appunto è interessante non tanto, se vogliamo, rispetto al fatto che si venga detto che Padre Bernardo non voglia entrare, perlomeno questo è quello che si dice fino a qui, dentro la, come dire, il percorso, mettiamola così, costituente che sta istituendo appunto Tommaso Montanari con l'associazione 11 agosto. Non è neanche nero su bianco che Montanari glielo abbia chiesto esplicitamente, appunto, quindi in questo è un articolo giornalistico che va preso con le pinze. Dall'altra parte però c'era interessante anche il monito, l'ammonimento di Betori, del vescovo Betori, che interviene, diciamo, contro Don Santoro. Non è la prima volta, perché ricorderete che la parrocchia a Don Santoro gli era stata chiusa e sottratta, poi in qualche modo è stato, diciamo, commissariato, e quindi attraverso questo controllo continuo e anche abbastanza diretto da parte dell'arcidiocesi fiorentina, ne consegue che insomma Don Santoro è stato autorizzato a riprendere tra virgolette possesso del proprio gregge di anime e di fedeli, ma insomma ci deve stare un po' attento. E se padre Bernardo avrebbe declinato un invito che io ripeto non ho visto da nessuna parte fatto esplicitamente, lo dice il giornale, invece Don Santoro ha annunciato la sua partecipazione tra virgolette la discesa in campo, utilizzando questa espressione che ci portiamo dietro dal primo governo Berlusconi del 94, l'ha annunciata e sembrerebbe voler far parte appunto del percorso costituente e istituente dell'associazione 11 agosto legata e lanciata a Tommaso Montanari. Quindi l'articolo dice: l'adesione del prete operaio della comunità delle piagge Don Santoro all'associazione 11 agosto lanciata dal rettore Montanari in vista delle elezioni comunali apre un piccolo caso nella diocesi fiorentina. Con l'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Vettori, a comunicare internamente l'attenzione di intervenire sul caso, ammonendo con discrezione l'interessato e altri noti esponenti della chiesa cittadina, in prima fila all'abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni, a rivendicare di aver rifiutato l'offerta di Montanari in nome di un'imprescindibile distanza tra chiesa e politica. Al centro della discussione c'era appunto l'opportunità di abbandonare la distanza ecclesiale e scendere in campo durante la campagna elettorale per il nuovo sindaco di Firenze. Don Santoro, oltre ad aderire al gruppo dei fondatori dell'associazione 11 agosto, parteciperà all'evento del 10 febbraio al Teatro Puccini, una proposta che, al pari di quella ricevuta da altri esponenti religiosi noti in città per la vocazione progressista e una sensibilità vicina all'associazione Montanari, è stata invece declinata con garbo da padre Bernardo. Questo appunto si legge sul giornale. Quindi ecco, questo era, diciamo, gli articoli. Quindi padre Bernardo partecipa alle assemblee dei comitati, Don Santoro si schiera esplicitamente con l'11 agosto e scende in campo. Non solo loro scendono in campo in questo senso, ma scende in campo anche l'arcidiocesi, che attraverso Vettori fa sentire nuovamente quel clima da democrazia cristiana di destra che ammoniva insomma dall'interessarsi di politica. Non solo i preti, non solo i laici legati comunque in qualche modo alle comunità religiose, ma anche alla gente comune, e soprattutto ricordiamo lo facevano con le donne che volevano tenere lontane dalla vita civile, dalla partecipazione politica a tutto tondo. Niente, direi che anche questa settimana di cose ne abbiamo viste tante. Se vi ho dato l'impressione di voler parteggiare per l'associazione 11 agosto e questo percorso istituente, ci tengo a dirvi che neanche io scendo in campo, men che mai la stampa rassegnata, ancor meno Radio Wombat, però credo che appunto questi articoli che porto alla vostra attenzione siano testimonianza di nervi assolutamente scoperti, soprattutto e a maggior ragione sui temi della città e delle scelte urbanistiche, e che quando in qualche modo riescono o vengono politicizzati quanto basta per andare oltre la mera notizia di cronaca, si scatenano subito dei grandi putiferi, perlomeno di ordine mediatico. Quindi le notizie smentite da Palazzo Vecchio nel caso del social housing o residenze di lusso per l'ospedale San Giovanni di Dio, e dall'altra parte anche gli ammonimenti, discreti quanto si vuole, ma comunque ammonimenti, di cardinal Vettori nei confronti di Don Alessandro Santoro della comunità delle piagge e o di padre Bernardo Gianni. Insomma, di cose ne abbiamo dette diverse. Io vi saluto dalla stampa rassegnata anche questa settimana. Un grande ciao!